labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Santo, prima di sera c'era l'odore di primavera. Venerdì Santo, le chiese aperte mostrano in viola che Cristo è morto. Venerdì Santo, pieno di incenso, sulle vecchie strade del centro, o forse polvere che in primavera sembra bruciare come la cera.
E sulla voce di Francesco Guccini, di questo Guccini giovanissimo, siamo nel suo primissimo disco Folk Beat Number One, questa è appunto Venerdì Santo, comincia questa nuova puntata di Labirinti Musicali. Siamo su Radio Popolare, io sono Carlo Centemeri e siamo in diretta, quindi SMS, Telegram o WhatsApp al 331-6214013 oppure email diretta @popolarenetwork.it.
Muore Signore, tu muori, amore, fra le mie braccia, oggi è sera, resta soltanto dolce un ricordo, Venerdì Santo.
E abbiamo cominciato la puntata con questa canzone di Francesco Guccini, una di quelle che probabilmente si ricordano solamente un po' i fan più hardcore, che esce dal suo primissimo disco che fu Folk Beat Number One, che aveva in copertina questo Guccini ancora sbarbato e che appunto debuttava con queste sonorità molto molto sullo stile folk americano, eccetera, che poi sarebbero rimaste comunque nei suoi modelli principali. E proprio siamo partiti da questa Venerdì Santo perché siamo proprio in mezzo a quel periodo che precede la Pasqua, che si chiama appunto la Settimana Santa. Oggi, che è giovedì, è il Giovedì Santo, domani è Venerdì Santo, sabato santo e poi la domenica di Pasqua. E appunto la Settimana Santa, che dal punto di vista musicale è un qualcosa di estremamente importante per tantissimi motivi. In primo luogo dobbiamo considerare il fatto che è probabilmente la settimana più importante all'interno di tutta quella che è la ritualità legata alla religione, e una settimana in cui praticamente ogni giorno succede qualcosa, in cui ci sono tantissime tradizioni locali o internazionali legate proprio alla celebrazione di questa settimana. E ovviamente, come tutte le cose che nel corso degli anni avevano bisogno di una celebrazione importante, c'è tanta musica legata a questo periodo, legata ovviamente ai tanti secoli nei quali era importante per qualsiasi centro religioso, non solamente ovviamente Roma per dire, ma qualsiasi posto, dai più grandi ai più piccoli, in Italia, all'estero, un po' ognuno di questi posti aveva poi delle tradizioni locali, e giustamente per fornire uno spettacolo importante, perché comunque parliamo di liturgia e quindi una liturgia in pratica è una performance, è un qualcosa che è legato a delle sue regole, a delle sue regole di messa in scena, a delle sue regole di celebrazione, letteralmente nel senso più ampio del termine. Giustamente la musica ne era un elemento assolutamente cardinale, e quindi per questo motivo nel corso degli anni, nel corso dei secoli, le commissioni che sono state date ai tanti compositori che hanno formato la storia della musica legate al periodo della Settimana Santa sono state tantissime. E abbiamo su questo anche da riflettere su un particolare, che nonostante la Settimana Santa arrivi prima della Pasqua, la Settimana Santa arriva dopo la Quaresima, per cui si era fatto un periodo dei famosi 40 giorni di silenzio in cui gli strumenti tacciono, in cui anticamente la stessa cosa succedeva anche in Avvento, e la Settimana Santa da dopo la Domenica delle Palme già non fa più parte della Quaresima, quindi tutte le tradizioni strumentali, vocali, compositive eccetera si potevano eseguire in maniera assolutamente tranquilla. E proprio a partire dalla Settimana Santa non si può parlare di Settimana Santa senza parlare del cosiddetto Ufficio delle Tenebre, che non è ovviamente un ufficio pubblico, un posto dove ci sono delle persone, è semplicemente appunto un ufficio liturgico, quindi una determinata struttura di preghiere che viene fatta nei tre giorni appunto che precedono la Pasqua, e che tra l'altro segue questo schema che viene usato ogni tanto anche nei concerti. Me ne ricordo uno bellissimo di Christophe Rousset a Santa Maria delle Grazie alcuni anni fa, in cui c'è uno schema formato da un certo numero di candele che devono essere spente alla volta, man mano che appunto tutte le varie fasi di questo ufficio delle tenebre vengono completate. Gli uffici delle tenebre ne conosciamo alcuni assolutamente straordinari, in particolare i nostri colleghi francesi, quindi siamo tutto nel mondo barocco francese, nel mondo dei De Lalande, dei Couperin e di tutti questi autori, ci hanno lasciato tantissima musica legata proprio al mettere in musica l'ufficio delle tenebre. Ma quest'anno c'è stata una pubblicazione discografica legata a un altro autore che ci sta facendo scoprire invece una messa in musica dei tre notturni, ciascuno formato da tre sezioni di testo dell'Ufficio delle Tenebre, che sono le musiche di un compositore invece portoghese che è José Joaquim dos Santos. È infatti uscito da pochissimo un CD che si intitola Imparasceve, che contiene i notturni, i responsori quindi del Venerdì Santo, di questo autore che lavora nella zona di Lisbona nella seconda metà del Settecento, e che sono stati recuperati all'interno di questa registrazione che è stata curata da un violinista straordinario come è stato Enrico Onofri, che oggi è attivo anche con una magnifica attività come direttore d'orchestra. E proprio da questo disco appena uscito, che vi consiglio veramente tantissimo, ci sentiamo il settimo responsorio, che è quello iniziale del terzo notturno, cioè il Tradiderunt Me. L'esecuzione è quella dell'Ensemble Real Camera, la parte vocale è affidata all'Officium Ensemble e alla direzione di, dicevamo, c'è proprio Enrico Onofri. E quindi sentiamoci questa primizia di questo responsorio della Settimana Santa, il Tradiderunt Me di José Joaquim dos Santos.
Con credo a ti
Questa era la musica di José Joaquim dos Santos, questo compositore portoghese, un compositore che è stato adesso recentissimamente riscoperto da una registrazione diretta da Enrico Onofri, che è stata pubblicata dalla Passacaglia poche settimane fa, proprio in corrispondenza della Pasqua, e che appunto contiene i responsori per il Venerdì Santo di questo compositore. Allora, per chi di voi è un attimino ovviamente più avvezzo a sentire questi confronti, si sarà sentito abbastanza evidentemente che c'è una forte influenza italiana in questa musica. D'altro canto, José Joaquim dos Santos non fu mai in Italia, probabilmente non lasciò mai Lisbona. Ebbe però la possibilità di studiare la musica di molti compositori napoletani che avevano una grande influenza sulla moda musicale dell'epoca. Ribadisco, siamo nella seconda metà del Settecento, quindi siamo nell'epoca d'oro anche dell'opera napoletana, della musica napoletana, di quella che viene chiamata la scuola napoletana. Vabbè, scuola non è, ma non stiamo a entrare in questi dettagli. Quello che c'è proprio è che ci viene fuori un compositore estremamente interessante, ma che soprattutto mostra di saper assorbire molto bene lo stile, a partire soprattutto dai musicisti che ebbe probabilmente modo di frequentare. Diversi musicisti di area napoletana vennero a Lisbona in quel periodo, ma altrettanto la possibilità di poter assorbire dalle partiture di questi compositori una musica che poi divenne profondamente sua. E da dire che quello che viene fuori in particolare da questa registrazione, che è una prima registrazione mondiale, è davvero molto interessante, quindi è un disco che io vi consiglio assolutamente. Stavamo parlando appunto di Napoli e la tradizione musicale che viene fuori dal mondo della scuola napoletana è celeberrima, legata anche e soprattutto alle grandi rappresentazioni proprio del mondo della Settimana Santa, un periodo, appunto quello del quale stiamo parlando questa sera qui su Labirinti Musicali, un periodo all'interno del quale, come dicevamo, sono state commissionate tantissime composizioni, perché erano tante le liturgie e quindi tante le rappresentazioni, e ciascuna di queste aveva bisogno di musica, che poi fosse più o meno declinata secondo tradizioni locali. Questo è un fattore aggiuntivo e di ulteriore ricchezza appunto a tutto il mondo della musica che esiste per il periodo della Settimana Santa. Dicevamo, siamo tornati a Napoli. Napoli sicuramente una città che, oltre a una grande tradizione musicale, aveva anche una grande tradizione per quello che riguardava la ricchezza delle celebrazioni, e sicuramente tra i compositori dell'area napoletana, per quanto lui fosse di origine marchigiana, perché era nato a Iesi, abbiamo sicuramente, ovviamente, Giovanni Battista Pergolesi. E nonostante il catalogo di Giovanni Battista Pergolesi venga più o meno spesso preso e riportato da questo o da quell'autore a causa di attribuzioni fatte in maniera un po' frettolosa nel passato, sicuramente tra le sue composizioni più famose e che hanno avuto probabilmente anche una vita musicale quasi regolare dall'epoca fino ad oggi, quindi una rarità, c'è sicuramente il suo celebre Stabat Mater, che è legato ovviamente al pianto di Maria ai piedi della croce, quindi siamo in questo caso nel momento del Venerdì Santo. È scritto per soprano e contralto, o soprano e mezzosoprano. Le divisioni sulle voci nell'epoca non erano così precise come quelle odierne, e proprio da questa celeberrima composizione che tutti molto ben conosciamo, direi che però un paio di minuti ce li possiamo assolutamente ascoltare.
Thank you.
La voce di Emma Kirby all'interno di questa registrazione storica dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, che la vedeva insieme a James Bowman, controtenore, e l'orchestra era la Academy of Ancient Music, diretta, non c'è neanche da dirlo, da Christopher Hogwood. Parlavamo appunto di Settimana Santa e ovviamente se voi poi avete tutta la musica che riguarda invece per voi la Settimana Santa, per qualche motivo, se ne avete una o se avete qualcosa che in questi giorni appunto vi sta venendo alla mente più spesso di altro, ovviamente ce lo potete scrivere al 331-6214013 per SMS, per Telegram oppure per WhatsApp, oppure mandarci una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri e questi sono i labirinti musicali. Appunto, eravamo allo Stabat Mater, che giustamente all'interno della grande tradizione napoletana, non solo musicale ma anche folclorica, ovviamente ci porta una visualizzazione di una madre che piange, dell'umanità appunto di una madre che piange, e ovviamente si lega anche a tante tradizioni locali, come le tradizioni per esempio delle prefiche, che sono suddivise un po', sono distribuite un po' in tutto il sud Italia, ma e a tanti modi locali di vivere la morte, che è l'elemento cardine ovviamente che attraversa l'intera giornata del Venerdì Santo al centro del triduo pasquale. E gli Stabat Mater messi in musica sono tantissimi, conosciamo, giusto per citarne qualcuno, potremmo citare Palestrina, potremmo citare il bellissimo Stabat Mater di Vivaldi, ma un compositore che realizzò uno Stabat Mater secondo me bellissimo e devo dire piuttosto poco conosciuto, anche se devo dire che in questi anni mi è capitato di vederlo eseguito diverse volte anche a Milano, io stesso suonai in una rappresentazione di esso, parliamo di una quindicina di anni fa, una produzione realizzata a Trenno a Milano, dove per l'aiuto di due grandi direttori che approfitto per salutare, che sono stati in quell'occasione Alberto Intrieri e Ambrogio Geroli, ecco, questa composizione ogni tanto la si vede eseguire anche dai cori dalle nostre parti, ma non ha sicuramente la fama dello Stabat Mater di Pergolesi. È una composizione che appunto forse ha cominciato a essere conosciuta forse abbastanza in tempi recenti, per quanto sia stata stampata già molto tempo fa, e parliamo dello Stabat Mater di Franz Joseph Haydn, la sua prima composizione sacra scritta per la corte di Esterhaza e probabilmente eseguita per la prima volta nel 1767. Composizione particolare che è molto molto ampia, dura quasi un'ora da sola, prevede solisti, prevede l'orchestra, prevede il coro e ha delle caratteristiche veramente importanti, veramente interessanti, ma proprio anche dal punto di vista musicale è estremamente, secondo me, attraente. Sentiamocene quindi un movimento, questo dalla registrazione che ne fece l'English Concert, diretto ovviamente anche in questo caso da Trevor Pinnock. Qui se stomo, qui non fleret è il terzo movimento tratto dallo Stabat Mater di Franz Joseph Haydn, una delle sue composizioni meno conosciute, e devo dire che in generale lo Haydn vocale è comunque sempre piuttosto poco eseguito, e questo è un vero peccato. All'epoca comunque fu una composizione che ebbe moltissimo seguito, perché ad esempio Hasse parlò molto bene di questa composizione di Haydn, che doveva probabilmente nascere solo per la corte di Esterhazy, e fu poi eseguita anche a Parigi per ben 4 repliche con moltissimo successo. E quindi una composizione anche questa che vi consiglio magari di approfondire, magari se avete voglia di ascoltare qualcosa di diverso nei prossimi giorni. Appunto, lo Stabat Mater di Haydn. Esistono tra l'altro 2 versioni, 2 orchestrazioni diverse. Questa che abbiamo sentito era la versione diretta da Trevor Pinnock, poi ce ne sono appunto molte altre, una anche molto bella, anche quella diretta da Nikolaus Harnoncourt. Haydn ha un nesso piuttosto forte con il discorso della Settimana Santa, e ce l'ha per il fatto che nel 1786 riceve una commissione importantissima. Infatti a Cadice, in Spagna, come in tanti altri posti della Spagna, e con questo torniamo un po' a parlare di Napoli e a parlare del Portogallo, perché parliamo quindi di terre molto molto collegate dal punto di vista culturale, dicevamo appunto in Spagna c'era una idea molto forte della liturgia della Settimana Santa, e in particolare c'è questa liturgia delle cosiddette 7 ultime parole di Cristo, che si svolgeva lungo tutto un pomeriggio e vedeva praticamente 7 differenti momenti nei quali c'era all'inizio una lettura di un brano delle Sacre Scritture, poi una breve predica e poi un certo minutaggio abbastanza preciso di silenzio e meditazione. E appunto la richiesta che fa Cadice a Haydn è di avere un gruppo di composizioni da forma ben precisa, quindi tutti degli adagi, queste composizioni per orchestra che dovessero essere eseguite lungo questa liturgia. Quindi dal punto di vista scenico, dal punto di vista coreografico, eccetera, era già un qualcosa di collaudato lungo decenni, se non secoli. Però la scelta che loro fanno in questo caso è quello di commissionare dei brani strumentali, il che è abbastanza particolare, perché in particolare nel mondo religioso, nel mondo cattolico, in questo periodo si dà sempre grande importanza alle parole, si musica qualsiasi cosa, si cerca di musicare qualsiasi cosa, però la parola ci deve essere sempre. Invece il fatto di dirgli di scrivere una serie di parole appunto di questo tipo, all'interno del quale andare a inserire dei brani musicali che fossero esclusivamente strumentali, ecco, è una cosa davvero decisamente particolare. Vennero eseguiti a Cadice, poi dopo invece furono apprezzate anche come semplicemente come composizione strumentale, e come composizione strumentale questa suite di questi 7 adagi preceduti da un'introduzione iniziale e alla fine un terremoto finale vennero poi eseguiti in forma di concerto in parecchi posti, e appunto ascoltiamoci una di queste a partire da una esecuzione non tanto conosciuta che però fu molto importante, cioè l'esecuzione diretta da Riccardo Muti, il quale Muti le presentò nella versione orchestrale in un celebre concerto fatto a Ravenna, mi pare intorno alla fine degli anni 90 e primi anni 2000, e questo le rese forse particolarmente conosciute dal punto di vista della versione strumentale dalle nostre parti, e poi capiremo perché sto focalizzandomi proprio su questo discorso della versione strumentale, di questa versione orchestrale che ha delle sue particolarità. Quindi sentiamoci uno di questi momenti, in particolare questa è la 6ª delle 7 sonate, la penultima.
Thank you.
La sesta dalle sette ultime parole di Cristo in croce di Franz Joseph Haydn, questa raccolta di composizioni orchestrale che gli fu commissionata dalla città di Cadice per essere eseguita durante il rito del Venerdì Santo. Ecco, su questa composizione di Haydn osserviamo un passaggio che è cruciale all'interno del mondo di quella che noi oggi chiamiamo la musica classica, la musica colta del passato. Ossia, una composizione che dall'avere una funzionalità tipicamente pratica, come in questo caso l'essere inserita all'interno di una liturgia, anzi avere anche delle durate esatte dei movimenti tali da funzionare all'interno di uno schema, è una liturgia, ma liturgia potrebbe voler dire anche performance, potrebbe voler dire anche copione teatrale, è un qualcosa che doveva svolgersi secondo uno schema preciso, e all'interno di questo ad Haydn vengono commissionati questi adagi con un'introduzione e una conclusione. Fatto sta che Haydn pensa che questa composizione può funzionare anche in sé e per sé. Oggi per noi questa cosa è diventata normale, cioè tutta musica nata per determinati scopi, noi la ascoltiamo tanto per ascoltarla, la eseguiamo in concerti in cui è svincolata dalla sua posizione principale, diventa semplicemente un brano da ascoltare, un classico della musica, un elemento di questo grande mistero che noi chiamiamo musica classica. Ecco, quello che fa Haydn, e questo è molto interessante, è decidere di farne una versione molto ridotta, come organico, che diventerà poi probabilmente la versione più celebre di questa raccolta, ed è la versione per quartetto d'archi. È a tutt'oggi considerata una pagina piuttosto complessa da parte dei quartetti d'archi, perché giustamente richiede una concentrazione, un'attenzione molto forte da parte degli esecutori. Inoltre, come avete sentito, non è una parte molto virtuosa, e quindi, non essendo una parte particolarmente virtuosa, ha la particolarità di richiedere ovviamente attenzione anche da parte del pubblico. Quindi ascoltiamoci adesso un estratto di un'altra di queste sonate delle sette parole di Cristo di Haydn, nella versione che Haydn pensò in una dimensione completamente diversa, la sua dimensione probabilmente preferita, cioè la dimensione del quartetto per archi. E come sentite, quello che fa Franz Joseph Haydn in questo caso è proprio andare a trasformare il tessuto orchestrale, ridurlo semplicemente ad alcune poche linee essenziali che però non perdono nulla in efficacia, e su questo riprende appunto una composizione che era semplicemente una composizione d'occasione e le trasforma in un capolavoro immortale della letteratura per quartetto d'archi. La questione è che Haydn lavora anche nell'altra direzione, nel senso che riesce anche a trasformare questa composizione invece in un oratorio ancora più grande, quindi alla partitura orchestrale di cui parlavamo, no? Alla partitura orchestrale di cui abbiamo parlato prima, aggiunge solisti e coro e ne tira fuori un bellissimo, bellissimo, bellissimo oratorio, che anche questo, diciamo, mi piacerebbe vedere eseguito più spesso. Qui probabilmente c'è anche l'ostacolo della lingua tedesca, ma possiamo sicuramente però godercelo tantissimo. In particolare sentiamoci le parole finali, cioè il cosiddetto terremoto, la conclusione della parte orchestrale, che viene in questo caso invece rinforzata da un coro utilizzato in un modo molto particolare, il finale delle sette parole di Cristo di Haydn nella versione oratorio. Franz Joseph Haydn, questo il finale dell'oratorio, le sette parole di Cristo in croce, quindi la versione ingrandita rispetto alla versione orchestrale. E appunto ci state scrivendo in tantissimi stasera, davvero pensavo foste tutti via per le vacanze, invece fa piacere vedere che ci state seguendo in così tanti, e poi vedo tanta gente nuova. Mancano un po' quelli che di solito ci seguono sempre, che questa sera invece si vede che si stanno godendo la puntata, spero magari ci recupereranno in podcast, perché ovviamente, come sapete, questa puntata dalla fine di questa sera, quindi da mezzanotte in poi, la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri, SMS, Telegram, WhatsApp 331-6214013, mail diretta @popolarenetwork.it. Ce l'hanno chiesto sia Marina, sia Giorgio, sia Piero, la versione che abbiamo ascoltato delle sette parole di Cristo in croce nella versione per quartetto era quella del quartetto Casals, mentre invece Francesco e Andrea ci chiedevano invece da dove veniva questa esecuzione così decisa delle sette parole di Cristo in croce, la versione orchestrale finale, quella in oratorio. Avete sentito anche il timbro diverso rispetto all'orchestra che abbiamo sentito dirigere da Riccardo Muti prima, perché invece in questo caso era il Concentus Musicus Wien con Nikolaus Harnoncourt, quindi ovviamente un timbro sonoro e anche una direzione nell'approccio dell'esecuzione decisamente differente, davvero davvero molto interessante. E ringraziamo anche tutti gli altri che ci stanno scrivendo questa sera. Ecco, dobbiamo ancora parlare di un altro personaggio che col mondo, diciamo, della liturgia della Settimana Santa ha avuto parecchio a che fare. E questo personaggio è un personaggio che vive tra il 1698 e il 1782, ossia si chiama Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, un nome che probabilmente non dirà niente a con nessuno di voi. Se qualcuno di voi invece ha gli si è accesa una lampadina a sentir parlare di Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, ecco, ce lo scriva. Parliamo di un librettista molto famoso ma con uno pseudonimo, lo diremo poi dopo, nel frattempo appunto a chi di voi viene in mente, 3316214013, che scrive un libretto non per una commissione precisa. Questo libretto si intitola L'agonia di Cristo e la questione è che questo libretto ha un successo pazzesco, nel senso che viene messo in musica da una enormità di compositori. Considerate che nel mondo della musica, in particolare del Seicento, e a questo autore succederà tante volte, non era raro che lo stesso libretto venisse messo in musica da compositori diversi, in periodi diversi, in luoghi diversi. Ci sono alcuni libretti che sono stati messi in musica anche 15 o 20 volte lo stesso libretto, con magari qualche piccola variante. Oggi, giustamente, se noi avessimo in mente lo stesso testo e avessimo in mente tre o quattro canzoni con lo stesso testo, ci sembrerebbe magari due sì, per fare un tributo di qualche tipo, ma avere tante canzoni diverse, tutte con lo stesso testo, ci suonerebbe davvero molto molto strano. E appunto questo testo, che è sempre legato al discorso della liturgia della Settimana Santa, che, come dicevamo, richiedeva tantissima musica e tantissime rappresentazioni, questo testo dell'Agonia di Cristo, delle ultime sette parole, viene messo in musica da vari compositori e vi faccio sentire appunto qualche assaggio. Questo qui, il primo che ascoltiamo, ad esempio, è la realizzazione che ne fece Niccolò Iommelli, compositore tra i più importanti che abbiamo avuto in Italia. Fortunatamente molti anni fa ne venne fatta una bellissima registrazione dall'Ensemble Concerto da Roberto Gini. Non l'abbiamo svelato prima, qualcuno l'ha indovinato Giampaolo, che ovviamente Pietro Domenico Bonaventura Trapassi è nient'altro che Pietro Metastasio, librettista celeberrimo, il gran riformatore del melodramma italiano. Come dicevamo, appunto, questo libretto viene messo in musica da un sacco di persone. Un altro del quale possiamo appunto ascoltare un rapido esempio è la versione di un altro compositore che ci dimentichiamo un po' troppo spesso, ma che ha contribuito tantissimo alla musica italiana, e l'abbiamo sentito già in Iommelli, il marchio teatrale c'è ed è fortissimo ed è straordinariamente forte. Ha quindi un'idea che noi possiamo trovare in una sacra rappresentazione, la stessa idea che possiamo trovare in un contesto teatrale. Discorso che probabilmente oggi verrebbe considerato impensabile ed è un peccato, perché la musica, tra virgolette, sacra, la musica utilizzata per questo tipo di mondo, in pratica è sempre stata allineata allo stile musicale che veniva utilizzato in altri mondi contemporanei, non veniva trattata in maniera particolarmente museale o che dovesse seguire un percorso proprio. Il tono del teatro si trova anche qui, perché funziona, perché rende l'idea, perché sottolinea il testo nel modo assolutamente corretto. E quindi un estratto, appunto, sempre dalle sette parole, questa volta messe in musica da Severio Mercadante, sempre con lo stesso libretto di Metastasio. Come sentite, questo libretto di Metastasio intonato da Mercadante ha un risultato completamente diverso dalle sonorità di Iommelli, ma ci fa anche capire che Mercadante forse dovremmo approfondirlo un po' di più, perché sentite che possesso orchestrale, che possesso dell'armonia che c'è in questa musica. Le sette parole di Cristo nella versione intonata da Saverio Mercadante, sempre sullo stesso libretto di Metastasio, che è stato messo in musica da tanti altri musicisti. Potremmo citare in primis ad esempio la realizzazione che ne fece Giordani, anch'essa molto bella, ma ce ne abbiamo probabilmente anche altre 10. Ecco, abbiamo parlato prima rapidamente di oratori, ma abbiamo parlato di oratori eseguiti legati alle tematiche della settimana santa, come appunto l'oratorio di Haydn sulle sette parole. Però abbiamo anche un ottimo esempio di un oratorio di provenienza italiana, in particolare di provenienza romana, cioè l'oratorio per la settimana santa di Luigi Rossi, a cui Milano è particolarmente legata, anche perché circolò a lungo una partitura trascritta dal mai troppo rimpianto Marco Fodella, liutista scomparso molto giovane molti anni fa, la cui poi famiglia costituì la Fondazione Fodella, che fece tanti bellissimi concerti in San Marco. E appunto una sua trascrizione del Rotatorio della Settimana Santa di Luigi Rossi circolò molto tra i musicisti, io ne ho ancora una fotocopia a casa da qualche parte. Ecco, negli stessi anni, un po' prima, era stata fatta una registrazione a cura di William Christie di questo straordinario piccolo oratorio che appunto ricostruisce la storia della Settimana Santa, una specie di piccola passione italiana. E su queste bellissime note siamo giunti alla fine dei labirinti musicali di questa sera, che abbiamo dedicato proprio alla musica della Settimana Santa e al rapporto tra musica e rito durante questa settimana, che ci ha portato a tantissimi capolavori. Ne abbiamo ascoltati alcuni, ma potremo andare avanti veramente per ore. Ci teniamo qualcosa anche per gli anni prossimi. Noi ci risentiamo domenica, perché domenica per l'apertura classica ci sarò ancora io, invece in quel momento parleremo probabilmente più di musica legata al giorno di Pasqua, poi un po' a tutti gli eventi che si festeggiano nella giornata di domenica. Spero di avervi dato un po' di spunti per gli ascolti, ma per chi si fosse sintonizzato solo adesso sa che nel giro di qualche minuto potrà trovare il podcast sul sito di Radio Popolare. Io come al solito vi ricordo che se volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate sulle mie pagine Facebook o Instagram come Carlo Centemeri. Sono sempre contento di parlare di musica con chi mi contatta, e altrettanto mi trovate invece sul mio sito carlocentemeri.it, dove c'è un po' tutti i modi per contattarmi. Ovviamente una buona prosecuzione di questa settimana, ci risentiremo poi domenica, e buonanotte ovviamente a tutti, e sempre da Carlo Centemeri, e chiudiamo ovviamente sulle note di quello che non abbiamo ancora toccato e qualcuno se lo sarà anche chiesto, perché giustamente nel giorno del giovedì non c'è musica sicuramente nel mondo moderno più adatta di questa. Quindi godetevi tutti quanti una buona nottata, una buona notte a tutti con la programmazione di Radio Popolare. Noi ci risentiamo domenica e buon resto della settimana. Always hope that I'd be an apostle. You that I would make it if I tried. By friends.